Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buongiorno a chi è in ascolto, buona domenica da Luisa Nitti. Il pastore valdese Francesco Sciotto oggi commenta un racconto biblico molto noto, la resurrezione di Lazzaro. Questa storia suscita degli interrogativi, ma invece che meravigliarci di fronte a una resurrezione, dovremmo piuttosto chiederci perché siamo indifferenti di fronte alla morte e alla distruzione di intere popolazioni, così dice il pastore Sciotto nella sua riflessione. La parola biblica, d'altronde, ha una peculiarità. Dialoga con la vita, va in cortocircuito con una attualità che oggi ci parla di guerra e distruzione. La nostra puntata prosegue con una intervista al pastore Daniele Campoli. A Lugano ha avviato un corso sulla fede riformata, aperto a tutti e tutte, per rispolverare le proprie radici evangeliche oppure per avvicinarsi per la prima volta alla fede dei riformati. Ascoltiamo allora il pastore Francesco Sciotto. Come annunciato, commenta l'episodio biblico della resurrezione di Lazzaro. Un Dio che piange con chi è in lutto, questa è l'immagine più nitida che ci viene restituita dal racconto contenuto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 11. La lettura di questo testo è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Gesù, dunque arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo». «Dove lo avete deposto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva, lui che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse». Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al 4º giorno. Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e che avevano visto ciò che egli aveva fatto, credettero in lui.
Chi non conosce la storia di Lazzaro? Lo chiedo proprio a voi, cari fratelli e care sorelle all'ascolto. L'avrete certo vista su decine di quadri o affreschi, al cinema. E forse questa è la pagina più celebre del Nuovo Testamento. Gesù ha risuscitato un uomo che si chiamava Lazzaro. Lazzaro, Marta, Maria. Parliamo di una famiglia probabilmente esistita davvero. Amici, familiari, gente dell'entourage di Gesù, di cui si parla in altre pagine dei Vangeli. Non sappiamo certo, e probabilmente non sapremo mai, se la storia sia davvero andata così. Da un punto di vista stilistico, questo racconto assomiglia a decine di altri racconti di guarigione. C'è una richiesta di aiuto, per rispondere alla quale Gesù stesso parla di malattia. Ci sono degli incontri e delle richieste da parte dei familiari del malato, Lazzaro, le sorelle Marta e Maria. C'è alla fine una guarigione, ma operata a tempo scaduto, dopo il 90°. E c'è la reazione della folla, della gente. Ma appunto il fatto che la guarigione, la resurrezione di Lazzaro, avvenga a tempo scaduto, ci dà l'occasione di incontrare un Gesù diverso. Il Signore si lascia andare ad un sentimento che non gli conoscevamo. Gesù piange. Dice proprio così uno dei versetti più brevi e più intensi di tutta la Bibbia, il verso 35 di questo capitolo di Giovanni. Gesù pianse. Ma come? Giusto lui che è Dio? Giusto lui che sa che tra qualche istante Lazzaro sarà restituito alla vita? La comunità di Giovanni, che già confessava Gesù come Salvatore, Messia, Figlio di Dio, certo forse non con la certezza e la lucidità teologica dei credo, dei simboli dei secoli successivi, ma con autentica fede, ci tiene a raccontarci di un Dio che piange con chi è in lutto. Questo non può lasciarci indifferenti. In fondo, una delle domande della fede, della nostra fede, la più importante, è quella che interroga Dio sulla morte, su questa cosa strana che ci accomuna tutti e tutte e che ancora, in fondo, non abbiamo capito davvero. Ecco, Gesù è quel Dio che ha voluto vivere l'esperienza delle creature, quella della caducità, della fragilità, della morte che ci circonda e ci minaccia. E la consapevolezza della resurrezione, pare dirci questo testo, nulla toglie al dolore, al lutto. Per la prima volta incontriamo in Cristo un Dio che non si fa beffe della nostra fragilità, come i volubili dei del Pantheon greco, o che la relega all'ineluttabile. Dio piange con noi. Gesù quel giorno, a me piace pensare così, ha capito davvero cos'è la natura umana. Dio ha compreso che non poteva giudicarci, punirci, senza aver pianto prima con la sorella di Lazzaro e con noi. È davvero avvenuta la resurrezione di Lazzaro? Questa storia è proprio andata a finire così? Chi lo sa, forse. Più che chiederci questo, dovremmo chiederci come facciamo, ancora oggi, dopo che Gesù, che Dio, ha pianto con noi, a fare della morte su larga scala un business, della guerra il miglior affare della storia. Più che meravigliarci di fronte all'unica resurrezione di cui abbiamo notizia, dovremmo chiederci come mai non ce ne frega più niente della morte e della distruzione di intere popolazioni. Buona domenica.
una preghiera del pastore Giuseppe Latorre, ci riporta all'attualità della guerra e dei conflitti e dice il bisogno di alzare la voce per la pace. Legge questa preghiera Natascia Gamba.
Spirito della pace, che apri le strade e colmi gli abissi, che infondi amore e fraternità. Non abbandonarci nei giorni del dolore nostro e di tanta povera gente in fuga, sotto le bombe o dietro il nostro filo spinato che l'Europa ha eretto per altri profughi dimenticati. Rendici costruttori di pace e dissuasori della violenza. Sostieni il coraggio e la pazienza di chi è costretto a subire la guerra. Di fronte a tanto dolore, conforta chi piange e proteggi chi è costretto ad abbandonare la propria casa. Ti sentano vicino mentre affrontano questa dura prova. Signore, rendi ferma la nostra voce contro la guerra, debole fiamma nel buio della notte che illumina un passo alla volta. Donaci il coraggio di perseverare e di non demordere dal cammino verso il mondo di pace per tutti, alla cui visione hai aperto i nostri occhi e il nostro cuore. Amen.
Corso sulla fede riformata aperto a tutti e tutte per rispolverare le proprie radici evangeliche o per avvicinarsi per la prima volta alla fede dei riformati o ancora per comprendere più a fondo le differenze fra le diverse famiglie confessionali cristiane in un'ottica di dialogo ecumenico. La Chiesa Riformata di Lugano, con i pastori Daniele Campoli e Anne Zell, apre questo spazio libero di confronto sulla fede evangelica riformata. Anche chi in età matura voglia entrare a far parte della Chiesa, magari attraverso la confermazione, può prendere parte a questo ciclo di incontri. Ho incontrato il pastore Daniele Campoli per farmi raccontare qualcosa di questa iniziativa, che ha anche un approccio di tipo ecumenico.
Sono degli incontri che sono rivolti a tutti, tutte le persone, abbiamo detto, curiose, che hanno una curiosità sui protestanti in generale, la loro fede, possono, ecco, prendere parte a questi 5 incontri introduttivi.
Questi incontri possono essere un'opportunità anche per chi già fa parte in qualche misura o frequenta le chiese riformate, però vuole approfondire delle tematiche.
Sì, questo corso era stato già offerto nel passato, io lo offro ogni 2 o 3 anni e di solito, ecco, ci sono membri di chiesa che partecipano perché magari hanno delle domande concrete oppure si sono trovati in una discussione, non sono stati magari capaci di affrontare alcuni argomenti e quindi vogliono un po' rispolverare le loro radici evangeliche. Però nello stesso tempo, ecco, ci sono coppie miste, quindi magari discussioni tra coppie dove un membro è cattolico, l'altro è evangelico. Ecco, questa è anche una realtà dove a una certa età, dove magari si è anche un po' più tempo per approfondire alcune questioni, all'inizio si è presi dai bambini, la vita, poi ecco, si giunge a una certa età in cui si ha il tempo per affrontare anche queste situazioni.
Immagino ci siano persone che magari fanno questi corsi perché vogliono arrivare proprio ad una confermazione o comunque ad entrare attivamente a far parte della Chiesa.
Allora, inizialmente, quando io come pastore mi occupavo delle attività giovanili nella Chiesa, constatando che alcuni giovani arrivavano al culto della confermazione e poi decidevano no, io ancora non me la sento, ecco, in quel momento ho pensato, beh, è il caso di offrire dei corsi, visto che poi sono un po' più grandi e maturi e anche un po' più limitati nel tempo, ed offrire a loro un'opportunità, ecco, per fare questo passo nella fede e per poter, ecco, manifestare la loro fede in età adulta. Poi è successo qualcosa di interessante nel seno della comunità di lavoro delle chiese cristiane. Lì ci siamo detti, ebbene, sarebbe interessante che le chiese iniziassero a offrire dei corsi introduttivi sulla loro fede. Ecco, io ho colto questo appello della comunità di lavoro dicendo si potrebbe effettivamente offrire un corso con uno stile ecumenico aperto a tutti che possa, ecco, introdurre le persone curiose, interessate alla conoscenza della fede evangelica.
Quindi uno stile ecumenico vuol dire che prevedete anche eventualmente di avere persone non riformate.
Sì, anche nel passato è stato così. Abbiamo avuto persone cattoliche che hanno frequentato questi incontri e poi, ecco, non c'erano pretese di proselitismo. Io uso una metafora con loro dicendo: guardate, questa è la nostra casa. Vi apriamo la porta, entrate, vi facciamo vedere le nostre stanze, quali sono i nostri quadri di riferimento. A casa voi avrete dei quadri, avete delle opere d'arte. Ecco, anche noi ne abbiamo. Giriamoci intorno, guardiamo e vi conduciamo nella nostra casa.
Quindi in uno spirito di accoglienza. Allora, ci saranno 5 incontri. A grandi linee di che cosa parlerete?
Io con i giovani, nel corso di catechismo, avevo appreso questo dal professore Emidio Campi a Zurigo. Inizio con l'edificio. Inizialmente mi sembrava un po' strana questa cosa, poi invece mi sono anch'io convinto e si entra in chiesa e si cerca di considerare la nostra architettura. Le mura parlano, quello che c'è, quello che manca, come mai una chiesa evangelica si organizza architettonicamente in questo modo, e cerchiamo di partire da lì. Oppure si ascolta un brano di un inno, ecco, anche diciamo approcci di questo tipo, diciamo empirici.
Ecco, quindi anche molto pratici.
Sì. Poi ci sono i temi tipici, quali sono le differenze, come mai non avete il crocifisso, come mai non ci sono immagini, e da qui ecco nascono delle domande sulle differenze. Un tema centrale sono appunto i 5 pilastri della fede evangelica, che sono detti 5 sola, e poi si passa man mano anche a delle domande di attualità. E come siete arrivati all'ordinazione delle donne? Ecco, ci sono chiese, specialmente gli ortodossi e i cattolici, dove non c'è il sacerdozio femminile, e questo per loro è anche un interesse. Come mai non celebriamo insieme la comunione e ci sono queste difficoltà? E poi ecco, ci sono anche ovviamente delle questioni storiche, come si è giunti alla riforma, qual era il motivo storico per cui si è giunti a queste decisioni così importanti e siamo giunti a una separazione.
Ci sono già delle adesioni in questo periodo, persone che si sono fatte presenti e che vogliano partecipare?
Sì, già ci sono delle persone interessate e ne attendiamo ancora alcune. Quando arriveremo, diciamo, a un numero di 10-12 persone, le riuniremo per poi decidere insieme l'orario, la data, e da lì si partirà.
Viviamo insieme, mangiamo insieme. Diverse comunità religiose presenti sul territorio organizzano una cena interreligiosa e interculturale a Lugano martedì 24 marzo presso la sala multiuso della Chiesa Evangelica Riformata in via Landriani 10. È una tradizione consolidata da diversi anni, organizzata dal Forum Svizzero per il dialogo interreligioso e interculturale. La particolarità della cena è che viene preparata nel rispetto delle diverse norme alimentari delle varie religioni. Ci si può ancora prenotare scrivendo all'indirizzo forumreligioni@gmail.com. Si chiude qui la puntata di Tempo dello Spirito. Grazie per averci seguito. Da Luisa Nitti, buona domenica.